Al tempo della dominazione spagnola e per molti anni dopo, la città di Sulaco, la cui antichità è attestata dalla lussureggiante bellezza dei suoi aranceti, non era stata nulla di più importante d'un porto costiero, con un discreto commercio locale di pelli di buoi e di indaco. I massicci galeoni d'alto mare dei conquistatori, che avendo bisogno di un buon vento per muoversi, sarebbero rimasti in panna dove la nostra nave moderna, costruita su linee più snelle, avanza col semplice battito delle vele, erano stati tenuti lontani da Sulaco dalle calme predominanti nel suo vasto golfo. Alcuni porti della terra sono di difficile accesso per l'insidia di scogli sommersi e per le tempeste delle loro spiagge. Sulaco era rimasta un inviolabile santuario custodito contro le tentazioni del mondo mercantile dalla calma solenne del profondo golfo placido, simile a un enorme e semicircolare tempio senza tetto, aperto all'oceano, con le pareti di alte montagne avvolte in funerei panneggiamenti di nuvole. Da un lato di questa larga curva sulla riva della Repubblica di Costaguana, l'ultimo sprone della catena costiera forma un capo insignificante, chiamato Punta Mala. Dal mezzo del golfo questa punta non è affatto visibile, ma può distinguersi di lì la spalla d'una ripida collina, sfumata come un'ombra sul cielo. Dall'altro lato, una macchia isolata di nebbia azzurra galleggia leggermente sullo splendore smagliante dell'orizzonte. È la penisola di Asuera, un selvaggio caos di rocce aspre e di terrazze pietrose, interrotte da burroni verticali. Asuera si protende nel mare come una rozza testa di pietra che è attaccata alla costa verdeggiante per mezzo di un collo sottile di sabbia coperto di cespugli e di prunaie spinose. Completamente arida, perché l'acqua piovana scola subito da tutte le parti nel mare, non ha abbastanza terreno, si dice, per dar vita a un solo filo d'erba, come se fosse stata seccata da una maledizione. Il povero, associando per un oscuro istinto di consolazione le idee del male e della ricchezza, vi dirà che essa è maledetta a causa dei suoi tesori proibiti. Il popolino che abita nei dintorni, peoni delle estancias, vaqueros delle pianure lungo il mare, indiani mansueti che da 3 miglia di distanza vengono al mercato con un fascio di canne da zucchero o con un cesto di gran turco dal valore di 3 pence, sa bene che mucchi d'oro scintillante giacciono in fondo agli oscuri precipizi che separano le terrazze pietrose di Asuera. La tradizione riporta che molti avventurieri del tempo antico sono periti nella loro ricerca. La storia racconta anche che, a memoria d'uomo, 2 marinai erranti, americanos forse, ma per certo gringos di qualche specie, si misero d'accordo con un mosso scioperato e giocatore, e i 3 rubarono un asino per trasportare un fascio di legna secca, un otre per l'acqua e una certa quantità di provviste bastevoli per pochi giorni. Così accompagnati e col revolver alla cintola, erano partiti per aprirsi la via col macete in mezzo alle prunaie spinose della penisola. La seconda sera si vide per la prima volta a memoria d'uomo una tenue spirale di fumo, poteva provenire solo dal loro fuoco d'accampamento, che si delineava diritta contro il cielo, sopra l'orlo a lama di rasoio della testa di pietra. L'equipaggio d'una goletta costiera, in panna a 3 miglia da terra, guardò sbalordito quel fumo fino a notte. Un pescatore negro che abitava una capanna solitaria in una piccola baia vicina aveva assistito alla partenza e si teneva in vedetta in attesa di qualche segno. Gridò alla moglie di venire a vedere, proprio nel momento in cui il sole stava per tramontare. Avevano osservato lo strano portento con invidia, con incredulità, con spavento. Gli empi avventurieri non dettero altri segni. I marinai, l'indiano e il burro rubato non furono mai più riveduti. Quanto al mosso, un uomo di Sulaco, la moglie gli fece dire alcune messe.